Nella consulenza oggi compiliamo i moduli per la dichiarazione d'imposta 2022. Buongiorno da Claudia De Mircan. È arrivato il bustone grigio e come ogni anno per le persone fisiche è il momento di fare i conti, di capire come riempire al meglio i moduli delle tasse. Ci aiutano in quest'impresa Rocco Filippini, vice direttore della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, ed Emanuele Servalli, ispettore fiscale e commissario dell'ufficio tassazione di Locarno. Buongiorno signore e benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno anche da parte mia.
Allora, quando in buca lettere troviamo il cosiddetto bustone grigio, non è che facciamo i salti di gioia, diciamo, ma va detto, la dichiarazione fiscale e il pagamento delle tasse è un dovere, ma possiamo vederlo anche come un diritto.
Direi proprio di sì, diciamo tutti siamo cittadini contribuenti e contribuiamo sostanzialmente a finanziare le casse dello Stato e poi godiamo delle controprestazioni che ci vengono ritornate dallo Stato stesso. Sostanzialmente un investimento quello che facciamo.
Certo, e allora tra poco partiamo con tutto quel che c'è da sapere sulla dichiarazione d'imposta 2022, le novità, cosa devo dichiarare, cosa posso dedurre. Preparate le vostre domande da fare via WhatsApp allo 076 321 11 13 o telefonando allo 0848 03 08 08. Entro il 30 aprile 2023 o il 30 settembre, se si richiede la proroga, dovremo inviare al nostro ufficio circondariale di tassazione i moduli della dichiarazione d'imposta 2022 per le persone fisiche, via posta con la busta di ritorno oppure con invio elettronico. E qui cominciamo a introdurre alcune novità con i nostri ospiti, Rocco Filippini, vice direttore della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, ed Emanuele Servalli, commissario dell'ufficio di tassazione di Locarno. Allora, ci sono delle novità, tutte digitali. Partiamo dalla richiesta di proroga del termine di inoltro. Ora si può fare direttamente online. Filippini.
Esatto, questa è una delle tre grosse novità digitali, diciamo così, di quest'anno. Per quanto riguarda la proroga, sì, da quest'anno è possibile, rimane la possibilità di richiederla cartacea. Ma la novità è appunto quella di poterla chiedere online sulla lettera di proroga che tutti noi abbiamo ricevuto insieme alla dichiarazione d'imposta. C'è un codice QR, basta scaricare questo codice e dal telefonino, comodamente anche da casa, dal divano, è possibile chiedere una prima proroga che appunto, come anticipava, va al 30 settembre 2023.
E per incentivare la compilazione elettronica, quest'anno su ti.ch/itax, scritto e-tax, avete caricato 4 video che guidano l'utente nella compilazione.
Sì, questa è la seconda novità, è stata fatta in collaborazione con il Servizio dell'Informazione e della Comunicazione del Consiglio di Stato. Sono 4 video tutorial che seguono la compilazione passo per passo, sono suddivisi in capitoli. Si parte da una spiegazione di come raccogliere la documentazione, dove salvarla nel proprio PC, come scaricare il programma iTax e poi via via come compilare la dichiarazione d'imposta fino all'invio elettronico. E qui arriviamo alla terza grossa novità di quest'anno.
Un'altra novità, appunto, la possibilità dell'invio elettronico senza firma.
Esatto.
Cosa significa?
Significa che fino all'anno scorso c'era questo impedimento finale, chi sceglieva di farla totalmente digitale elettronica doveva comunque stampare questa ricevuta, firmarla e poi trasmetterla per posta all'ufficio di tassazione competente. Abbiamo tolto questo impedimento, da quest'anno è possibile farla, come si dice, totalmente, integralmente online, quindi senza più la necessità di questo ultimo passo ancora cartaceo.
Quest'anno però bisogna fare attenzione perché chi invia i moduli online lo può fare solo una volta.
Esatto.
Se si sbaglia, che si fa?
Ecco, quindi il consiglio è sempre quello di rifletterci prima di schiacciare l'invio, di rifletterci magari due volte e poi naturalmente se l'invio viene fatto e ci si è dimenticati di qualcosa, la prima cosa da ricordare è che diciamo per noi la dichiarazione d'imposta è rientrata, quindi non parte la procedura di richiamo, di fida, per noi è rientrata, poi, quindi il consiglio è quello di contattare la cancelleria dell'ufficio di tassazione e di chiedere, ecco, come procedere. Di regola, immagino, se mancano dei documenti basterà poi spedirli con una lettera accompagnatoria.
Queste tutte le novità digitali. Veniamo alla pratica della compilazione dei moduli. Dopo aver preparato i documenti necessari da tenere a côté durante l'anno, le voci da riempire nei moduli. Partiamo dal reddito, che rappresenta un punto importante del calcolo fiscale. È un dato che ci fornisce il datore di lavoro o ci sono anche altri tipi di reddito? Servalli.
Sì, di base c'è il certificato di salario, che è quello, il datore di lavoro lo rilascia al collaboratore. Ci sono gli attestati delle rendite, quindi se uno percepisce una rendita che sia il secondo pilastro dell'AVS, ci sono anche dei rendiconti che sono compilabili con l'aiuto, quindi dei moduli che sono presenti sul nostro sito online, dal contribuente che svolge un'attività indipendente, e poi ci sono i redditi anche correlati con capitali, quindi l'interesse sul conto risparmio o il dividendo sulla mia azione, eccetera eccetera. Quindi ecco, queste sono più o meno le categorie.
I coniugi compilano una sola dichiarazione d'imposta, i due redditi vengono sommati e tassati insieme. Lo stesso vale anche per i partner registrati. Da un punto di vista fiscale è giusto, diciamo, pensare che conviene non essere sposati?
Ma magari introduco io il tema, visto c'è un dibattito politico, c'è un progetto del Consiglio federale di passare alla famosa tassazione individuale, quindi c'è chi ritiene più giusto continuare sull'imposizione congiunta e chi invece ritiene, come fanno anche la gran parte degli stati a noi vicino, passare a una tassazione individuale.
Però il pensiero comune del se non sono sposato conviene, è vero?
Dipende anche quello, dipende, okay. Dipende dalla situazione familiare, diciamo.
Ok, quando ci sono coppie conviventi non sposate, in cui uno dei due non lavora e non ha quindi un reddito, non beneficiano di qualche deduzione? In fondo, se si è in due ma è solo uno a farsi carico di tutte le spese, anche quelle del partner, ma non si è sposati, come funziona?
Diciamo che la situazione attuale, chiaramente due persone conviventi sono due persone distinte, quindi dovranno compilare una dichiarazione unica. La questione è che uno solo dei due è portante del reddito, quindi del finanziamento della famiglia o del nucleo, che però a livello fiscale non risulta come un nucleo di matrimonio, quindi persone sole, non dà accesso o non dà adito a una deduzione alla persona che ha reddito in questo caso. Cioè, nel senso, quello che l'altra persona svolge nelle faccende casalinghe, diciamo così, viene un po' visto come un po' la controparte del reddito che apporta solo uno dei due.
Arriva una domanda, Valerio chiede come si calcola il deprezzamento del valore di un autoveicolo ai fini fiscali?
Allora, indicativamente noi diamo come informazione il primo anno, quindi, di acquisto di un'auto nuova. Chiaramente deve essere acquistata in una leasing, perché altrimenti la leasing non deve essere esposta nella quale elemento della sostanza. Quindi io acquisto un'auto, il primo anno calcoliamo indicativamente un apprezzamento del deprezzamento del 30%, poi gli anni successivi ogni anno un 10% in meno.
Margherita chiede, è complicato credo, come si calcola il valore locativo?
Allora, il valore locativo, come abbiamo anche sulle istruzioni, viene calcolato prendendo il valore di reddito che viene fornito eventualmente dall'ufficio tassazioni, oppure sull'estratto di quello che è dall'ufficio che arriva dall'ufficio stima, si prende il valore di reddito e lo si moltiplica al 90%, e quello è indicativamente il valore locativo per un'abitazione primaria.
Michela, scusate, domanda. Il mio ex datore di lavoro avrebbe dovuto pagarmi ore supplementari lavorate. Ha pagato la metà, ma ha conteggiato l'intero importo nel certificato di salario. Come mi comporto? Si rifiuta di correggere il certificato.
Allora, indicativamente quello che c'è sul certificato di salario dovrebbe essere il reddito percepito, che abbia percepito o che dovrebbe percepire nel futuro, diciamo prossimo. Se chiaramente il problema sta che la cifra che sta sul certificato salario non corrisponde effettivamente, bisogna giusto verificare che effettivamente il salario non venga poi riversato in un secondo tempo, oppure se effettivamente il datore di lavoro ha problematiche magari anche di liquidità, eventualmente parlare con l'ufficio tassazione e fornire quelli che sono gli estratti mensili di salario.
Franco, scusate, osserva. Rispetto al discorso delle coppie che facevamo prima, essere non sposato conviene, lo si dica chiaramente per favore, signor Filippini.
Essere non sposati conviene, dipende, dicevo prima, per una coppia sposata con un doppio reddito magari anche elevato, doppio reddito intendo marito e moglie, non essere sposati conviene, questo assolutamente sì.
Ecco.
Per una coppia tradizionale di coniugi dove magari è solo uno che lavora e l'altro rimane a casa, e conviene essere sposati, questo intendevo.
Ok, Daniel domanda, si possono dedurre le spese per i vestiti di un orticoltore?
Diciamo, queste che possono rientrare come spesa professionale rientrano in quello che è il forfait deducibile, quindi sotto la voce del modulo 4, il 2500 franchi, che è un forfait. Chiaramente se dovessero essere che il contribuente ritiene di avere delle spese effettive che superano questo forfait, può elencare quelle che sono le spese, ecco. Però diciamo sono incluse in questo forfait di 2500 franchi.
Abbiamo parlato del reddito, prima veniamo alla sostanza. Cantoni e comuni riscuotono anche l'imposta sulla sostanza. Che cos'è? Che cosa va dentro alla sostanza?
Allora, per quanto riguarda la sostanza, sono tutti gli elementi che sono di mia proprietà, quindi che può essere il conto corrente, il conto risparmio, il deposito titoli, le criptovalute, possono essere l'auto che dicevo prima, ma di proprietà, quindi non in leasing, il valore delle polizze assicurative, la casa. Quindi adesso io parlo solo di quello che viene a aumentare, ma quello che va a diminuire sono i debiti che magari gravano un immobile o anche dei debiti privati.
Eccomi, allora, Pedro chiede, in caso di matrimonio tra due persone che poi saranno residenti per problemi familiari in due posti diversi, in questo caso Italia e Svizzera, come sarà la tassazione per chi risiede in Svizzera?
C'è la possibilità, naturalmente, del domicilio separato, ma questo vale transfrontaliero Italia-Svizzera, ma anche all'interno della Svizzera stessa. In questo caso ci saranno due partite fiscali, ciascun coniuge dichiarerà i suoi redditi e i suoi elementi di sostanza, ma poi dovrà dichiarare anche quelli dell'altro coniuge, perché serviranno per determinare l'aliquota.
A proposito di sostanza, torniamo ancora alla sostanza, gli averi sui conti che fanno parte della sostanza, fino a che cifra si può avere su un conto senza pagarci sopra le tasse, insomma?
Allora, di base tutto quello, ogni tanto è una domanda anche frequente, di base quello che sono gli averi sui conti sono da dichiarare indipendentemente dalla cifra. Quello che è per il Canton Ticino, perché l'imposta è stabilita a livello cantonale sulla sostanza, partiamo, che viene a generarsi un dovuto d'imposta, da una sostanza imponibile complessiva di 200.000 franchi, quindi al netto di quelle che sono le deduzioni sociali e i debiti.
Tino domanda, perché l'affitto per un appartamento non è deducibile?
Allora, di base l'affitto fa parte di quello che è il costo della vita, quindi che possono essere le vacanze, eccetera, eccetera, e quindi non rientra in quello che è una deducibilità o una voce deducibile sia come spesa generale che professionale.
Magari
prego.
Posso aggiungere,
certo,
che in contropartita ad oggi è ancora imponibile il valore locativo, quindi l'inquilino non può dedurre l'affitto, rispettivamente il proprietario di casa deve dichiarare questo reddito in natura, che è il valore locativo.
Monica dice, sono separata da 6 anni e ho una figlia di 23 anni che studia all'università. Mio marito viene tassato come coniugato, mentre io come gli altri contribuenti. Potete spiegarmi perché? Grazie.
Allora, a questo tema, il tema della famiglia, è un tema abbastanza complicato, c'è anche una circolare sul nostro sito. Di base noi facciamo verifichiamo un attimino gli incarti delle due persone e fa stato chiaramente il domicilio del figlio o della figlia in questo caso, fa stato anche quello che è il contributo da ciascun genitore e poi una volta stabiliti questi elementi si verifica dove e qua, in che grandezza viene concessa la deduzione. L'aliquota, in linea di massima, segue il domicilio della persona, quindi se il domicilio della figlia o del figlio è presso uno dei genitori e il genitore si occupa almeno in parte del sostentamento della persona, concediamo a lui o a lei l'aliquota di pendenza.
A proposito dei figli, veniamo alla deduzione per figli, non agli studi, insomma, figli minorenni. Anche qui c'è una cifra fissa, un forfè, no? Di 11.100 franchi, esatto. Se non sbaglio. È una cifra verosimile? È quel che costa un figlio ogni anno?
Allora, dipende. Nei primi anni di nascita sicuramente il contribuente, diciamo così, ha un vantaggio perché magari la spesa non è parificabile alla deduzione stessa. È chiaro che, come inciso, bisogna sempre tenere in considerazione che la deduzione fiscale non vuole essere quello che è una diminuzione effettiva fiscale, ma è una cifra calcolata. Chiaramente anche questa cifra può variare a dipendenza della crescita del costo della vita, eccetera, eccetera. Quindi poi, quando il figlio andrà magari alle scuole fuori dall'obbligo, possono subentrare delle altre deduzioni, che è la deduzione per figli agli studi, che partiamo dal liceo, eccetera, eccetera, all'università, quindi può aumentare anche questa deduzione.
Michele, le spese di gestione di un'attività indipendente devono essere dedotte oppure è facoltà dell'addetto dell'ufficio tassazioni?
Allora, non capisco anche bene cosa intende.
Forse non è molto chiara la domanda, Michele, provi a riformularla.
Forse, diciamo, se si parla di attività indipendente, nella misura in cui sono spese commercialmente giustificate, rientrano in contabilità e sono naturalmente deducibili come costi, vanno ad abbattere l'utile aziendale, se è quello che intende.
Adesso vediamo, magari ce lo farà sapere. Daisy, in una coppia convivente va bene se l'affitto lo dichiara uno oppure l'altra?
Sì, di base è un'informazione che utilizziamo. Dopo, se effettivamente viene versato da uno o dall'altra, va bene, noi comunque l'accettiamo indicativamente. Se invece lo pagano metà-metà, che lo possono indicare al modulo 1 in fondo alla pagina.
Pier Giorgio, cosa si può dedurre da una casa di vacanza? Se io faccio il prato, la manutenzione, posso dedurre le spese? Ad esempio anche lo spazzacamino?
No, allora diciamo queste spese di gestione, anche sia di vacanza che privatamente, io posseggo un immobile e non posso dedurle. Da riguardo c'è anche una circolare, che è la numero 7, pubblicata sul nostro sito, con una tabella dove è spiegato o indicato quali sono le spese deducibili. Quelle che sono deducibili sono il mantenimento dello stato, quindi che sia manutenzione, vinteggio, bagni, cucina, eccetera, eccetera. La lista può essere lunga, ecco.
Le deduzioni che hanno a che fare con la salute, ma che non sono coperte dalla cassa malati, sono deducibili? Penso all'esempio classico, il dentista.
Allora, sì, il dentista è forse una delle uniche deduzioni che non necessita, per il nostro punto di vista, di una prescrizione medica. Altrimenti le altre deduzioni, che possono essere magari dei terapisti alternativi o quant'altro, possono essere deducibili, non coperti chiaramente, se non sono coperti dalla cassa malati, se vi è un certificato medico.
Ah, ad esempio il medico mi prescrive un'agopuntura e non ho l'assicurazione complementare che me la copre, posso dedurre?
Allora, può dedurre sì, ma la deduzione stessa deve superare il 5% del reddito netto determinante precedente tale deduzione.
Caspita, complicato detto così.
Sì. Diciamo, l'ITAX aiuta la compilazione anche in questo caso, quindi...
Quindi incentiviamo esatto. La compilazione elettronica. Legandoci di nuovo al dentista, vale lo stesso per l'igienista e l'odontoiatra?
Allora, di base quello che è il dentista, quello che ha a fare con i denti, basta che non sia di bellezza. Quindi quello che è lo sbiancamento dei denti, eccetera, eccetera, quello non è deducibile.
Renata chiede: cosa si intende per debito privato? Si possono dedurre attestati di carenza beni?
Allora, sì, l'attestato carenza beni nella parte della sostanza lo indico come debito. Come debito privato intendo quello che può essere il debito che io vado presso un istituto bancario a credere perché voglio andare in vacanza, ecco, fare 3 mesi sabbatici, ho bisogno dei soldi, vado all'istituto di credito e prendo, che ne so, 30.000 franchi di prestito.
E a proposito di debiti, fino a che cifra si possono dedurre i debiti? C'è un massimo?
Ma i debiti come sostanza non c'è un massimo. debiti come interessi passivi deducibili a questo punto dal reddito, allora lì c'è un massimo, c'è un massimo di un tetto di 50.000 franchi.
Oltre quelli che sono i redditi da sostanza mobile e immobiliare.
Mobile e immobiliare, esatto.
Veniamo ai prestiti, ci chiedono i prestiti fatti a figli o parenti, quindi di solito senza interessi, sono deducibili?
Sì, ma allora questi di base devono essere indicati da colui che ha prestato, lo deve indicare come un credito vantato verso la terza persona, che sia figlio, parente o meno, quindi come elemento della sostanza da dichiarare. L'altra persona che invece ha ricevuto il prestito lo deve indicare come debito.
Posso dedurre i costi di mia figlia che frequenta il liceo, quindi immagino oltre gli 11.100 franchi di forfè di cui parlavamo prima?
Come diceva il collega, c'è la deduzione sociale per figli a carico e per figli agli studi, ma oltre quello no, perché se parla di spese di formazione o di perfezionamento, queste valgono solo una volta raggiunto il diploma di, si dice così, secondario, di secondo livello, quindi una volta raggiunto, una volta ottenuto il diploma del liceo, per esempio.
Certo. Raffaella è sorpresa, dice: non sapevo che le spese dentistiche fossero deducibili. Dove vanno esposte?
Devono essere indicate sul retro del modulo 6, chiaramente deducibili se superano il 5% del reddito netto precedente a tale deduzione. Quindi, facendo un esempio veloce, il reddito netto precedente a tale deduzione è 50.000, quindi 5 per 5, 2.500 franchi. Se le mie spese mediche superano questo 2.500 franchi, io deduco la differenza. Se sono inferiori, invece no.
I conti risparmio di figli minorenni vanno dichiarati?
Tutta la sostanza va dichiarata. I figli minorenni sono raggruppati nella dichiarazione d'imposta di famiglia, quindi assolutamente sì.
Mio figlio, dice un'ascoltatrice, frequenta la scuola media e pranza sempre fuori casa. Posso dedurre questa spesa?
Purtroppo la deduzione massima in questo caso, visto che è la scuola dell'obbligo, anche se pranza fuori casa, resta di 11.100 franchi.
Quindi, no. Questo però, vedo Servalli dispiaciuto di questo.
No, perché diciamo che è una di quelle richieste che spesso capita, ma nel senso, purtroppo, diciamo, la spesa, siamo a conoscenza che comunque può essere anche sostanziosa oggigiorno, però purtroppo la deduzione massima concessa è quella.
Ma allora diciamo che rispetto alle spese, quelle forfè, no, che ci sono, per poterle superare, per poterle, insomma, quando uno ha davvero delle spese, cosa fa? Deve accantonare ricevute, scontrini, presentarle, allora magari in quel caso, oppure non c'è verso? Filippini.
Ok. Sì, diciamo, è una possibilità che dà la legge tributaria, quindi ci sono queste spese forfè che non vanno giustificate. Naturalmente rimane sempre l'alternativa per il contribuente di dichiarare spese maggiori, ma a questo punto deve dimostrare tramite giustificativi di averle effettivamente sostenute. Ce ne sono diversi di esempi di imposte, di deduzioni forfettarie, penso alle altre spese professionali in ambito di spese professionali appunto, alle spese di manutenzione di cui abbiamo parlato prima. Comunque c'è sempre la possibilità, in alternativa alle spese effettive, di far valere queste spese forfettarie, che sono del 10% per immobili con meno di 10 anni di vita e diventano del 20% se l'immobile supera i 10 anni di vita.
Un'altra domanda dal pubblico: i premi in denaro vanno dichiarati? Immagino si riferisca a lotterie oppure anche altri tipi di premi.
Magari... Ecco, questo sì, c'è una legge federale, ha complicato un po' le cose. Di principio noi diciamo... vanno tutti dichiarati, poi spetta all'autorità di tassazione verificare se e in quale misura vanno imposti. Penso in particolare alle vincite di lotto, del lotto il primo milione è esente da imposte.
Magari. Quindi... Comunque i premi, diciamo, che si ricevono per meriti professionali, ad esempio?
Ecco, questo dipende se siamo nell'AMS, se c'è una stretta correlazione con una controprestazione, allora diventa stipendio, quindi diventano imponibili dal primo centesimo come reddito d'attività lucrativa dipendente.
Altra domanda, posso fare un calcolo sommario per sapere in anticipo, senza aspettare le proiezioni ufficiali, diciamo, quanto pagherò di imposta comunale, cantonale e federale? Si dice che bisogna calcolare circa uno stipendio mensile, è vero?
Questo invito a consultare il sito della divisione delle contribuzioni, c'è un calcolatore di imposte che dà il calcolo preciso. Per chi poi utilizza, e questo è magari un ulteriore motivo, incentivo per utilizzare i tax, una volta compilata la dichiarazione di imposta ti viene dato il calcolo esatto di quanto verosimilmente da così come dichiarato bisognerà pagare di imposte a livello, ai tre livelli.
Diamo spazio a un'ultima domanda, quella di Ivana. Le spese notarili per divisione ereditaria sono deducibili, Servalli?
No, non sono deducibili purtroppo, no.
Ok, così, secco.
Non c'era margine
no.
Su queste.
No. Ci sarebbe ancora molto da dire, sicuramente torneremo a parlarne l'anno prossimo, ma chissà, magari in altri termini anche poco prima dell'anno prossimo. Grazie Rocco Filippini, vice direttore della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.
Grazie a voi.
E grazie a Emanuele Servalli, commissario dell'ufficio di tassazione di Locarno.
Grazie a voi.
Noi ci risentiamo domani con qualche suggerimento su come mangiar sano spendendo poco. Ringrazio alla regia Iari Salvagno e cedo il microfono a Sandy Altermatt. Ci sei?
Certo, sono prontissima con, come sempre al giovedì, le uscite cinematografiche ed altre notizie. Io vi ringrazio per questa consulenza. Abbiamo preso nota, abbiamo messo il visto dove si poteva sul nostro blog note. Insomma, siamo un po' più sul pezzo. Grazie.
Bene.
Buon pomeriggio a voi.
A voi.